Proseguendo nel suo modo di procedere, diciamo, filologico di costruzione di tabelle, eccetera, Cirese dice a porci il problema di questa rilettura e interrogarci su, indurci a interrogarci su questa interpretazione dell'opposizione subalterno ufficiale in Gramsci, possibile pluralità di letture, ci sono le qualificazioni positive che del folklore e simili per sintesi, diciamo folklore, in queste pagine si leggono, che sono secondarie da vari punti di vista, ma non possono essere trascurate, sono di due tipi diversi. Uno sono delle attenuazioni, per cui spesso si dice per lo più in grande misura espressioni di questo genere, per cui per lo più implicito, in grande misura implicito, per lo più meccanicamente e cose di questo genere, e alcune, viceversa, osservazioni di merito, di cose proprio specifiche, che sono connotate positivamente, relative per il lato folklore, esattamente che vanno a sparpagliarsi in quelle liste così apparentemente ordinate nella loro contrapposizione. Queste, diciamo, osservazioni di carattere positivo sono riferite di norma a un ambito abbastanza specifico in queste specifiche pagine sul folklore, cioè a quello che Gramsci chiama folklore giuridico, morale del popolo, convinzioni largamente diffuse a livello di cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa spetta a noi e cosa non, cosa è giusto fare e cosa non. E dice Gramsci, questo tipo di convinzioni spesso usa una serie di parole, spesso sono tenaci e quindi rispetto a una serie di queste connotazioni che ho detto prima spostano il quadro, spesso sono in relazione all'attualità, quindi sono in grado di leggere l'attualità e non sono semplicemente passive, spesso sono creative, cioè cose nuove che non vengono dall'alto e vengono direttamente dal basso, e c'è perfino l'aggettivo progressivo che appunto, diciamo, dal punto di vista delle contrapposizioni di cui sopra e della valutazione dal punto di vista dello stato delle cose e quindi del calcolo delle forze in campo sotto il profilo politico è piuttosto rilevante. Contenuti e capacità espansive che quindi almeno per qualche aspetto Gramsci qualifica con attribuzioni simili a quelle finora riservate, che abbiamo visto nella schematizzazione ciresiana, riservate solo al lato dell'ufficialità, presumibilmente, diciamo, delle classi egemoni attuali. A questo proposito, però, Cirese dice attenzione perché non possiamo semplicemente, cioè se dobbiamo intervenire sullo schema che abbiamo costruito prima, non possiamo inserire queste cose come abbiamo inserito le altre, perché le altre erano di attribuzione programmatica, cioè distinzioni qualitative. Su questa storia del qualitativo poi si torna perché sarà importante, ma quando Gramsci dice proprio anche in queste pagine, per definizione il popolo non può, concezione del mondo non sono elaborata sistematica perché il popolo, parlava del folklore, per definizione non può avere concezioni elaborate, sistematiche, politicamente organizzate e centralizzate, eccetera, eccetera. Per definizione, cioè lato subalterno, per definizione è subalterno. Abbiamo citato una cosa che era menzionata da Baratto a un certo punto, anche quando c'è la ribellione, i subalterni sono in stato di difesa allarmata, cioè c'è sempre uno stato di minorità sul lato subalterni. Per definizione il subalterno è tale, quindi queste osservazioni che ci sono e che ora dobbiamo prendere in conto nella nostra ricostruzione di schema, non si può inserire esattamente in colonnate come le altre perché non sono dello stesso piano simmetricamente attribuibili tutte appositivamente al folklore e tutte negativamente per esclusione al lato egemone. Quindi, diciamo, va riformulato la schematizzazione, bisogna rifare il sistema e disordinare le carte che hanno messo in ordine così perfettamente prima e partendo dalla cosa più importante, cioè questa dicotomia politica progressivo-reazionario, si viene fuori una nuova tabellina perché di ognuna di queste nuove cose andrebbe detto reazionario e progressivo è attribuito a ciascuna cosa. La nuova tabellina è un po' quello che fa parlare di processo a Baratta, perché appunto partendo solo dalla contrapposizione progressivo-reazionario, se le cose vanno distribuite su entrambi i versanti si ottiene un folclorico e reazionario contrapposto a ufficiale e reazionario, un folclorico e progressivo contrapposto a ufficiale e progressivo. Il punto è che tre di queste coppie esistono, descrivono un esistente, folclorico e reazionario c'è. Ufficiale e reazionario c'è, è la situazione politica che abbiamo di fronte. I folclorici subiscono l'egemonia degli ufficiali che hanno contenuti reazionari e li fanno propri. Folclorico e progressivo c'è, l'abbiamo detto, per esempio, spunti di morale contestativa e contrappositiva che va in direzione di un superamento dello stato di cose presenti. Ma ufficiale e progressivo? Ufficiale e progressivo non c'è. Non designa e non disegna uno stato di cose presenti, perché vorrebbe dire che mi piacciono gli egemoni. E non mi piacciono. Io, Gramsci, non amo gli egemoni attuali. Li voglio rovesciare e li voglio sostituire. Ma la completezza dello schema prevede ufficiale e progressivo. E allora come si spiega questo? Dice Cirese, l'espressione ufficiale e progressivo si traduce infatti, per quel che riguarda le qualità intrinseche, in concezione del mondo organica, unitaria, esplicita, originale nei contenuti, è l'elenco delle qualificazioni che avevamo letto prima. Originale nei contenuti, intenzionale ed attiva nella sua contrapposizione e nel suo contraddittorio con le altre concezioni e infine progressiva. Il che designa per Gramsci la filosofia della prassi, il materialismo storico, il marxismo, e cioè proprio il punto di vista da cui egli si dispone. Nella configurazione a quattro termini non trovano posto né il marxismo in quanto concezione del mondo di forze sociali che non siano ancora egemoniche, né i partiti operai che non siano ancora al potere. Viceversa, è proprio quella stessa configurazione che ne reclama la presenza. Costruita com'è su tre termini che indicano una situazione di fatto, è un termine che designa una meta, e un modello. Lo schema dunque rappresenta un processo, cioè un'azione nel tempo, e quindi contiene il marxismo non ancora egemonico, i partiti operai non ancora al potere, e più precisamente la lotta di classe, non già come termini o elementi, ma come mediatori e operatori che compiono appunto il passaggio dallo stato di fatto, che è disegnato da tre posizioni dello schema, alla nuova situazione, che trasformano il progressivo ancora folclorico, e cioè ancora subalterno, implicito, frammentario, eccetera, nel progressivo ormai definitivamente ufficiale, e cioè pienamente egemonico. Questo, secondo appunto i propositi iniziali di ricavare il contesto dal testo, designa, dice Cirese, un contesto soggiacente, dei punti di riferimento taciti che operano nella testa di Gramsci, nello scrivere le cose che scrivo, ma non vengono esplicitati. E come si può tradurre questo? Si può tradurre col fatto che in realtà, quando attribuisce le sue, quando dà le carte positive e negative, Gramsci ha in testa pensieri diversi. Se la contrapposizione è tra subalterni ed egemoni, quelli che sono oggi, allora tende a valutare positivamente le capacità di resistenza dei subalterni e, diciamo, a cercare di valorizzare le possibilità di modifica della situazione. Quando l'attenzione è posta sull'obiettivo, sulla meta da raggiungere, e quindi sulle caratteristiche che ci vorrebbero per, allora arriva la considerazione negativa sull'esistente e si prende atto di quello che non c'è, che manca, che non va bene e come dovrebbe essere. Quindi, diciamo, il folklore viene criticato in rapporto alla filosofia della prassi, a quello che ci vorrebbe, a quello che dobbiamo diventare, non a quello che c'è. Cioè, non è che si dice quanto sono bravi gli egemoni di oggi e quanto fanno schifo i subalterni di oggi. Se consideriamo gli egemoni di oggi e i subalterni di oggi, cerchiamo di valorizzare quel che c'è di valorizzabile nei subalterni. Ma se pensiamo al movimento, al processo, alla meta, allora dobbiamo, appunto, con pessimismo dell'intelligenza, vedere quali sono le caratteristiche con le quali abbiamo effettivamente a che fare e cosa ci manca. In questo punto disegno si ha il profilo di un processo, appunto, in cui il rapporto diventa triangolare, non solo subalterno ufficiale, ma anche in mezzo c'è filosofia della prassi, materialismo storico, marxismo, quello che vogliamo, come operatore di cambiamento, quindi concezioni folcloriche, concezioni borghesi, concezioni marxiste. E l'apprezzamento delle qualità formali dell'ufficialità è relativo al confronto fra marxismo e folklore, non tra folklore ed egemonia attualmente dispiegata. Qui però ci sono una serie di questioni ulteriori che si aprono e che conducono Cirese a, diciamo, muovere una critica abbastanza sostanziale a Gramsci, che Baratta loderà e dirà ci voleva, a Dei diciamo che interessa meno questo aspetto, e cioè in questa confronto ormai triangolare, dice Cirese, in fondo non è tanto importante più per Gramsci occuparsi di folklore, valutare il folklore, eccetera, eccetera. Come abbiamo detto tante volte, questa dinamica tra due poli che si pongono nelle assicurazioni di Gramsci in un continuum, alto-basso, spontaneo, consapevole, folklore, filosofia, scienza, senso comune, eccetera, eccetera, dal punto di vista di Gramsci, soprattutto hanno importanza dal punto di vista politico, quindi la tematica che tante volte è chiamata rapporto fra direzione consapevole e spontaneità. La direzione consapevole è il partito, la costruzione del moderno principe, gli intellettuali organici, quindi il lavoro da fare in quella maniera che tante volte Baratta sottolinea, per cui la dialettica politica diventa dialettica culturale e non c'è costruzione politica se non c'è costruzione culturale, si pone il problema, dice Cirese, e lui dà una risposta negativa, se in Gramsci ci sia una possibilità di tenere effettivamente insieme l'alto e il basso, il consapevole e lo spontaneo. Perché in questo riconoscimento di caratteristiche positive all'ufficialità, siamo arrivati a dire che l'ufficialità può non essere solo quella borghese attuale. Sì, ma comunque è ufficialità, che è diversa dalla spontaneità. Ma come si pone il rapporto fra l'ufficialità, sia essa la nostra o la loro, e la spontaneità? E qui ci importa il rapporto fra noi, ufficiali, noi dirigenti di partito, noi moderno principe e i nostri subalterni. Come si pone? Gramsci tante volte dice non può esserci contraddizione tra. Ricordate la pagina che abbiamo commentato su letteratura e politica, una nuova letteratura ci può essere solo se affonda le radici nell'humus della cultura popolare tal quale essa è. Ci sono continue affermazioni di questo genere, ma Cirese alla fine dice sono formali, verbali, non sono realmente risolutive. Ci sono alcuni fatti che ce lo fanno dire. Primo, di tutte le contrapposizioni che abbiamo elencato prima nell'elenchino tutto ordinato, tante le possiamo scompaginare, ma quella cardine subalterno versus egemonico non riusciamo a scardinarla. Non si può fare una distinzione quantitativa e non si pongono su un continuum quantitativo. Due, se Gramsci dice per definizione certe caratteristiche sono dei subalterni, quelle negative, questa è un'attribuzione qualitativa e non ci può essere passaggio in un continuum dall'uno all'altro polo. Terzo, ci sono anche degli usi in cui la categoria folklore, fuori dall'uso più controllato come concezione del mondo e della vita, del popolo, come classi subalterne, eccetera, eccetera, viene associato a semplicemente caratteristiche che vanno spazzate via. Quando si dice, per esempio, Gramsci dice, la religione è folklore rispetto a qualsiasi scienza e pensiero moderno che deve superarla e spazzarla via. Allora, come si giustifica? Come si concepisce che sia possibile parlare di concezione del mondo per qualche cosa che comunque ha programmaticamente attribuito una serie di caratteristiche negative sul piano formale come quelle che abbiamo detto prima? Cirese sostanzialmente ritiene che le risposte esplicite di Gramsci non siano convincenti e le risposte convincenti siano quelle implicite. Quindi ancora una volta va alla ricerca di un qualche cosa che sta oltre la lettera del testo. Quelle esplicite sono, Gramsci a un certo punto, parlando appunto dei rapporti fra direzione consapevole e spontaneità, tra intellettualità dispiegata e spontaneità, parla di, per dire che le due cose si devono tenere insieme, dice che non sono differenze qualitative, ma quantitative. E lo motiva sotto la specie che abbiamo già richiamato qualche altra volta del fatto che l'attività filosofica, l'attività intellettuale, anche quando è specialistica, è comunque una specializzazione di qualche cosa che tutti possono fare e tutti sanno fare. Ciò non di meno, quelle programmaticità che dicevamo prima, secondo Cirese, rendono abbastanza vana questa asserzione di Gramsci, quella che ai tempi della politica si chiamava una petizione di principio, cioè un'asserzione e basta. Infatti Gramsci, appunto, in quel passo di direzione, su direzione consapevole e spontaneità, parla di differenze quantitative, ma dice attenzione, è una quantità di tipo particolare. Si tratta di una quantità di differenze qualitative. Cioè riconosce che prese singolarmente si tratta di differenze qualitative, però è una quantità di differenze qualitative. A Cirese questa sembra una formula abbastanza vuota e non convincente. Il fatto che tutti siano filosofi non gli sembra una gran risposta. A lui sembra che la vera risposta per cui concezione del mondo si possa attribuire anche al folklore, oltre che alle filosofie ufficiali, oltre che alla filosofia della praxis, è nella operazione che Gramsci continuamente fa di associazione tra fatti culturali e gruppi sociali. E non in termini generici, perché questo è effettivamente un motivo conduttore nei quaderni. Ed è ripetuto nelle forme le più diverse, articolate, anche minute, quando stabilisce che ci sono tanti, quando dice che ci sono tanti cattolicismi, tanti sensi comuni, eccetera, eccetera. È una costante dell'articolare i contenuti, non dice semplicemente a una classe dominante corrisponde una idea dominante, eccetera. Questa associazione tra gruppi sociali e concezioni, Cirese dice è la risposta, cioè dal punto di vista del gruppo, quella insieme che dall'esterno appare incoerente, non è vissuto come tale. E questo lo associa al concetto antropologico di cultura, cioè alla, con molte cautele, dubitosamente, eccetera, eccetera, ma dice questo somiglia un po' all'operazione che fanno gli antropologi quando ricostruiscono il punto di vista dei nativi e non stanno a valutare dall'esterno quanto coerente, quanto efficace, quanto effettuale sia. Prendono atto del fatto che viene rappresentato come punto di vista dei nativi e come tale vissuto e come tale operativo. Questa, diciamo, è la risposta convincente che Cirese trova in Gramsci, quindi su un piano che sta nell'implicito. Ci sono delle annotazioni prima di arrivare a questa conclusione, che sono cose che Baratta riprende, a cui Baratta è molto interessato, che tornano un po' all'inizio, dalle mosse iniziali da cui Cirese appunto era partito, cioè gli usi concreti che del gramscismo si fa in politica e in cultura, e Cirese dice questi usi concreti testimoniano della astrattezza della risposta esplicita che ci siamo dati fino adesso e che Gramsci continua a dare. E il rapporto è appunto tra direzione consapevole e spontaneità, tra dirigenti e diretti, tra partito e masse, tra comitato centrale e militanti. Questo rapporto si spezza normalmente, si è spezzato, è sempre stato realmente vissuto a favore del polo forte, del polo ufficiale, anche ricostruendo questa dinamica ufficialità spontaneità all'interno della nostra parte. Questo è una del tipo di cose che, appunto, quando nelle tante volte che mi è capitato di confrontarmi con questo testo, di leggere questo testo, eccetera, io questo devo dire non ci facevo un granché caso. È il tipo di cosa che uno avrebbe voglia adesso, mi avrebbe voglia di dire: professore, scusi, ma che intendeva quando a pagina 101 dice: il che sia ben chiaro vale anche come considerazione autocritica. Se sta parlando di tutta una cosa molto minuta, filologica, complessa da seguire, di interpretazione del testo gramsciano, eccetera, questo improvviso passaggio tra dentro fuori, dentro il testo, un ragionamento a scopo puramente conoscitivo, fuori del testo, gli usi effettivi, politici, che ne hanno fatto questo intervento come forma di battaglia politica contro i facilismi folcloristici, ma anche contro che cosa, professore? Baratta, per esempio, risponde su questo. E secondo Baratta, in questo c'è, nella critica alla... nella critica a Gramsci, cioè nel non apprendere per buona la risposta esplicita di Gramsci, e in questa, il che sia ben chiaro vale anche come considerazione autocritica, Baratta dice: Cirese nel 1967 e o 70, precorrendo di 30-40 anni i tempi, sta criticando e mettendo in crisi la tradizione che Baratta chiama garantista del marxismo. Credo che garantista, anche qui Baratta ogni tanto è criptico, credo che per, no, anzi no, qui non è vero, lo dice in nota, ma lo dice, il riferimento è a un articolo di Stuart Hall che si chiamava eccolo, il problema dell'ideologia per un marxismo senza garanzie. Stuart Hall è uno dei cultural studies, un lettore di Gramsci, usa variamente Gramsci, se ne occupa, eccetera, eccetera, e questo articolo originariamente era, vabbè, qui non c'era la cosa originale, comunque è di quando si fa i conti con il marxismo che ha storicamente perso, e quindi c'è un problema del che fare radicale per chi fa parte di questa tradizione di pensiero. Il marxismo senza garanzie è un marxismo che non dà più per scontato che l'unità tra vertice e base, il dialogo tra comitato centrale e militanti sia garantito semplicemente perché non può esserci contraddizione fra, perché noi siamo i veri rappresentanti di, e quindi noi interpretiamo questi interessi per definizione. La storia ha mostrato che non funzionava così. Prima che la storia lo mostrasse in modo palmare, un Cirese, ragionando a livello di schemini sul testo gramsciano, diceva: un momento, qui c'è qualcosa che non quadra, la risposta non è questa. Nel 70, insomma, qualcosa si poteva immaginare, però diciamo il contesto non era ancora quello del post 89, Baratta vede una capacità, diciamo, di metterci in allarme, che a posteriori valuta molto positivamente. E questa è un'altra cosa alla quale mai avrei pensato, perché nella mia conoscenza delle posizioni complessivamente di Cirese, mai avrei pensato a un Cirese relativista. Baratta dice, dà sostanzialmente a Cirese del relativista, e dice, lui critica Gramsci e non accetta questa risposta di Gramsci perché contrappone a un universalismo trattino idealismo trattino garantismo, in termini stuartolliani, in cui ancora Gramsci sta dentro, la visione antropologica, che, come dirà Dei alla fine del suo saggio, è vabbè, non lo vedo adesso, è fisiologicamente intollerante a un discorso di tipo universalista e da filosofia della storia. Questo è un po' un problema, perché è esistita largamente un'antropologia marxista, e anche Cirese ne era parte. Ciò non di meno, l'idea di una filosofia della storia che tutto unifica e di cui il marxismo è una variante, qui in qualche modo viene attaccato, viene messo in crisi. E un sintomo di questo attacco e messa in crisi è anche una cosa che secondo Baratta è un po' fuori registro da parte di Cirese, e però è una spia di questo atteggiamento. Cirese alla fine del suo saggio dice che Gramsci fa un'espressione del più chiuso eurocentrismo ed etnocentrismo che si sia letto, quando parla, non nelle osservazioni sul folklore, ma in tutto un altro punto dei quaderni, dell'egemonia della cultura occidentale su tutta la cultura mondiale. E Cirese dice, questa è una cosa appunto molto eurocentrica ed etnocentrica. Baratta, e Dei è d'accordo con lui, dice no, qui Gramsci sta semplicemente facendo un calcolo delle forze in campo, e quindi questa è la situazione con cui abbiamo a che fare, non sta dicendo è giusto così e non può non essere così, sta solo facendo un calcolo delle forze in campo. Però se è vero che questo pezzo di Gramsci conclude dicendo che la crisi del punto alto della cultura europea darà luogo a un moto del tutto nuovo, popolare e mondiale, che rimescola completamente le carte, e quindi non può che rovesciare il tavolo dell'eurocentrismo e dell'egemonia della cultura occidentale, ciò non di meno Cirese su questo punto si è fortemente innervosito, e Baratta dice questo appunto è un sintomo di questa intolleranza a un discorso di universalismo che in qualche modo c'è ancora in Gramsci, riconosce. Tuttavia, dice Baratta, tuttavia non si può né si deve nascondere che un afflato universalistico, tuttavia è perché stava finendo di discutere questo passaggio di Gramsci, non lo si deve leggere in modo così ristretto come dice Cirese, tuttavia non si può né si deve nascondere che un afflato universalistico, forse idealistico, forse anche eurocentrico ed elitista, addirittura politicista, circoli almeno sporadicamente nei quaderni. Del resto, nello sforzo di rivendicare la modernità attualità di Gramsci, non si deve dimenticare con riferimento ai temi discussi all'introduzione del presente volume, che la sua formazione, quando parlava di contrappunto e forma sonata, che la sua formazione di Gramsci risente inevitabilmente degli estremi sviluppi della forma sonata, più che della filosofia della nuova musica e del ritorno al contrappunto, che è un po' l'osservazione che aveva fatto Clemente, ricordate, quando parlavo di, cioè, in generale della figura di Baratta, prendeva sul serio la metafora del contrappunto e Clemente diceva, però ricordiamoci che Gramsci comunque fa parte della cultura della sonata, cioè della forma conchiusa e compiuta, che è propria della dialettica marxiana, sì, ma che è una variante, un ribaltamento della dialettica hegeliana, e c'è cioè un qualcosa che tende a dare una visione generale, onnicomprensiva e conchiusa. Universalismo in questo senso. E Baratta oggi, 2007, cioè quando scrive il libro, 30 anni dopo l'intervento di Cirese, dice: Dio sa quanto abbiamo bisogno di stare attenti all'universalismo. Oggi, 2007, per come è fatto il mondo che è cambiato, agli inizi del secolo XXI lo scenario è cambiato. Non esiste una classe operaia o altra classe subalterna con ambizioni di egemonia, non esiste un paese socialista. La potenza della negazione ha assunto contenuti dubbi e in parte perversi, parentesi terrorismo. Se di teoria delle contraddizioni si può e si deve ancora parlare, occorre riconoscere che è pressoché impossibile veder profilare in una direzione o nell'altra una prospettiva di superamento. Qui Baratta di suo conclude il discorso in dialogo con Cirese, diciamo, sulle cose che interessano a lui e con la lettura che interessa a lui e di cui abbiamo già richiamato qualche volta i termini più generali. Lui con Said risponde con la dialettica del contrappunto come proposta teorica per superare l'universalismo. Dice con questa in questo modo ci affranchiamo dalla necessità delle garanzie e quindi ci svincoliamo dal problema del tenere per forza insieme alla vecchia maniera dirigenti e diretti, direzione consapevole e spontaneità. La dialettica del contrappunto può essere in grado di considerare seriamente, nel senso di liquidarlo, il residuo di universalismo e idealismo rilevato da Cirese nella sua critica del pensiero di Gramsci, una metodologia che rinunci sistematicamente a ogni generalizzazione, eccetera, eccetera. Tutto questo è l'ipotesi sul piano teorico. L'ipotesi sul piano politico, puntini, 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 non c'è. Non c'è ancora. Gramsci ha coniato l'espressione filologia vivente per dare una concretezza e un'empiricità democratica ai rapporti tra vertici, quadri e base, di fatto sconosciute alle concezioni egemone nei partiti comunisti storicamente determinati. L'implosione del socialismo reale, crisi probabilmente senza ritorno della forma partito. Ma rimane come domanda: ha il contrappunto qualcosa da dire e da offrire oltre che alla cultura, anche alla politica? E questo dialogo appunto con Cirese si conclude con un punto di domanda, in stile perfettamente barattiano. Qui diciamo adesso ci sarebbe da dire le conclusioni o gli spunti che Fabio Dei trae lui dal suo dialogo con Cirese, non ne abbiamo granché il tempo, ma accenno semplicemente al fatto che io farei rientrare sicuramente Fabio Dei tra i consigli di lettura in generale. Fabio Dei ha un paio d'anni meno di me, insomma, è allievo di Pietro Clemente, che era allievo di Alberto Cirese, ma non vale la proprietà transitiva. Fabio Dei non è allievo di Alberto Cirese ed è un rilettore molto attento, ma anche molto critico del lavoro di Cirese. Purtroppo adesso il modo più diretto per arrivare alle cose di Fabio Dei non è attivo, perché lui insieme a vari collaboratori ha messo insieme un bellissimo sito che si chiama Fare Antropologia, scritto tutto attaccato, che è periodicamente disastrato, non si è mai capito se è un problema di hackeraggio, di virus o okay, che, ma ogni tanto diventa inconsultabile. A questo punto l'hanno proprio spento, l'ho guardato prima di venire qui. C'è scritto: stiamo lavorando per voi, abbiate pazienza. Cioè, non è detto così, ma il senso è quello, cioè non è proprio attivo. Lì c'erano una enorme quantità di materiali, di temi molto vari e anche di scritti di Fabio. Comunque parecchie cose sue le trovate nelle pagine varie mie, perché l'ho proposto, l'ho messo in programma tante volte. E io non concordo con alcuni passaggi importanti delle ricostruzioni che Fabio Dei fa della posizione di Cirese, però pone dei problemi fondamentali e li pone in modo molto intelligente, molto informato, e quindi proprio vale la pena di leggerlo. Lui in pratica, detto proprio in supersintesi, imputa alla nuova demologia italiana, quella fondata da Cirese, che era a un livello diciamo teorico di tutt'altra portata e dignità rispetto a chi l'aveva preceduto, dice bene Fabio Dei, naturalmente lo riconosce, ma imputa il fatto di essersi grosso modo fossilizzata e chiusa in un ambito che le ha impedito, e in una maniera che le ha impedito di leggere il contemporaneo. Cioè, quando Cirese dialoga con Gramsci per rifondare teoricamente la demologia italiana tra gli anni 60 e 70, e quando arriva alla summa di questa operazione nel libro Cultura egemonica e culture subalterne, il mondo è già così cambiato che avrebbe bisogno di altro. Cirese lo dice esplicitamente all'inizio e alla fine del libro, che bisogna confrontarsi con la realtà quale è. Di fatto poi lui non lo farà più, si interessa ad altro, ma l'opinione di Fabio Dei è che l'apparato che lui ha costruito era fisiologicamente incapace di intendere il mondo così come era cambiato. E di fatto ha costruito una demologia schiacciata sul mondo contadino. Quindi, pur essendoci delle premesse in Gramsci di antiessenzialismo, di relazionalità delle posizioni, in alcuni dei suoi articoli Dei riconosce questo anche a Cirese, in altri non ne parla proprio, però l'esito finale dice che è il contrario, che Cirese con la sua demologia finisce nel chiudersi in una visione essenzialista e considerare il folklore quello dei contadini. Allora, finito il mondo contadino, che ci facciamo con quella demologia? Niente. Il problema era riuscire a mantenere aperto il canale di contatto con la realtà e quindi puntare tutto sul metodologico e sul relazionale. E a quel punto farci stare quello che lì non ci poteva entrare dentro: gli operai, l'urbanesimo, la cultura di massa, le comunicazioni di massa, che nella demologia modello Cirese non ci stanno. Quindi, detto in supersintesi, da nessuna parte Dei dice questo, ma la demologia formato Cirese è una versione potenziata, più sofisticata e più moderna della demologia che c'è sempre stata, quella che si era costruita su un enorme patrimonio culturale effettivamente distillato nei secoli, dal mondo contadino, e che aveva dato luogo a grandi raccolte di reperti, di documenti, eccetera, eccetera, che il modello ciresiano si rendeva in grado di leggere anche con occhi nuovi e più moderni, Saussure, Lévi-Strauss, eccetera, ma sempre quello, cioè i contenuti sono rimasti quelli, e diciamo il tutto si è fermato a quel mondo lì. Io ritengo che questa lettura non sia in tutti i suoi passaggi corretta, però pone sul piano di quello che ha fatto Cirese. Io la questione di Cirese la vedo in modo un po' diverso, e c'è un passaggio di questo articolo di Fabio Dei che mi sembra esemplare a questo punto di vista. In cui praticamente fa un ritratto della demologia ciresiana completamente schiacciata sull'autonomia della subalternità. Però c'è un piccolo particolare, e secondo me non è vero, perché Cirese sottolinea mille volte altro. Lo stesso libro di Cirese non si chiama Introduzione allo studio delle culture subalterne, si chiama Cultura egemonica e culture subalterne. Cirese e Dei, nel passaggio in cui appunto particolarmente attacca Cirese eccetera, dice: la cultura subalterna si intende solo in relazione a quella egemone, solo nella relazionalità, eccetera. E quello ce l'ha messo nel titolo. Il tentativo di Cirese, io penso, fosse effettivamente quello, e lui ribadisce molte volte questo, parla di circolazione culturale come cardine della sua proposta, però è vero che lui ha smesso di occuparsi di questo tipo di cose una volta che ha costruito un edificio efficace, coerente e moderno, monumentalizzato in cultura egemonica e culture subalterne. Poi si è occupato d'altro, semplicemente. Nessuno ha messo contenuti nuovi in quell'edificio. Secondo Dei era proprio la forma che non avrebbe funzionato. Qui la discussione è aperta e non la affrontiamo ora. Però, diciamo, al netto di tutta una serie di interpretazioni storiche, De Martino e Gramsci, non sono d'accordo cosa dice qui dentro, una linea De Martino Cirese Gramsci dove che ne parla in altri contesti, che secondo me non è mai esistita. Però i problemi di fondo che pone Fabio Dei sono quelli effettivi con cui ci si scontra nel dire cultura popolare cosa è oggi, cosa non, ce ne facciamo qualcosa della nozione di folklore, che ci facciamo con Gramsci. E su un punto convergono bene Baratta e Dei nel sottolineare come il buon Antonio Gramsci, ai tempi suoi, anni 30, quando i dislivelli di cultura, come sottolinea Cirese, erano fortissimi, lui pensava effettivamente in modo dinamico, relazionale e poco. Dei dice: non c'è in Gramsci quello che Cirese ci vuole trovare, e alla fine finisce con l'ossificare, chiudere in steccati, eccetera, eccetera. La faccenda era molto più mobile. I lettori moderni di Gramsci, filosofi come Baratta, antropologi come Dei, vedono questa apertura, questa dinamicità e questa relazionalità nelle pagine di Gramsci, e insomma questa è una cosa da rilevare come convergenza. Io qua mi fermerei per oggi, se non ci sono domande.